Questo è Lo Stato dell'Unione, un podcast di Fabio Cassanelli e Andrea Sorbello per scoprire e capire l'Europa.
Ciao e ben ritrovati. Sono passati più di 6 mesi dall'ultima puntata, uscita subito dopo le elezioni europee, e Andrea ed io siamo felicissimi di essere tornati ai microfoni di Piano P per un altro episodio, l'ultimo della seconda stagione, come avrete notato dal titolo, la chiusura di un ciclo cominciato esattamente un anno fa.
Per queste 2 prime stagioni siete stati molto generosi. Se state ascoltando questa puntata è grazie alle vostre donazioni, che si sono aggiunte al contributo degli sponsor. Appena la puntata sarà pubblicata, disattiveremo le donazioni ricorrenti.
Di cosa parleremo questa volta? Come forse ricorderete, il titolo del primo episodio in assoluto dello Stato dell'Unione era «Chi comanda in Europa?». Avevamo parlato degli uomini che occupavano le posizioni chiave nelle istituzioni europee e uno degli ascoltatori ci aveva scritto che trovava un po' limitato l'accostamento della sola parola uomini alle posizioni di potere.
Ecco, a quasi 2 anni dall'inizio di questo podcast, diciamo che il vento è abbastanza cambiato. In questa puntata vi parleremo infatti delle donne che hanno iniziato ad occupare 2 delle poltrone più importanti della politica europea, la presidenza della Commissione europea e la presidenza della Banca Centrale Europea, e cioè Ursula von der Leyen e Christine Lagarde.
Voti favorevoli 383. Signora von der Leyen, mi complimento a nome del Parlamento per la sua elezione. I prossimi anni saranno molto importanti per il futuro dell'Unione. Possiamo affrontarli con successo solo se ci sarà una stretta cooperazione fra le istituzioni europee.
Über 200 Millionen Menschen sind zur Wahl gegangen. Dieses Europa hat Einfluss. Dieses Europa will Verantwortung übernehmen für sich und diese Welt. Es lebe Europa. Vive l'Europe. Long live Europe.
Quelli che avete sentito sono il nuovo presidente del Parlamento europeo, l'italiano Davide Sassoli, e la nuova presidente della Commissione europea, la tedesca Ursula von der Leyen, intervenire davanti al Parlamento riunito in plenaria il 16 luglio del 2019. Quel giorno von der Leyen è stata eletta presidente, anche se la Commissione ha preso servizio ufficialmente solo all'inizio di dicembre.
Nell'ultima puntata, che avevamo chiamato Indovina chi viene a Bruxelles e a Francoforte, avevamo provato a immaginare come si sarebbero conclusi i negoziati in sede di Consiglio e Parlamento e quali leader sarebbero stati eletti presidente della Commissione, alto rappresentante, presidente del Consiglio europeo e presidente della BCE. Ecco, ora che abbiamo i nomi, possiamo raccontarvi chi sono e come siamo arrivati a questo punto.
Partiamo dalla Commissione. Come ricorderete, nel corso degli ultimi 2 anni vi abbiamo raccontato del meccanismo degli Spitzenkandidaten. Per farla breve, prima delle elezioni europee, le famiglie politiche presentano il loro candidato di punta agli elettori. Chi arriva primo dovrebbe poi essere nominato presidente della Commissione europea. I socialisti avevano presentato come Spitzenkandidat Franz Timmermans, per i popolari c'era Manfred Weber. I popolari hanno ottenuto più voti, quindi perché non è stato eletto Weber come presidente della Commissione europea?
Beh, c'è da dire che quella degli Spitzenkandidaten non è che sia proprio una regola vincolante. È più una consuetudine che i leader e i partiti europei hanno cercato di introdurre nel 2014 per avvicinare la politica europea ai cittadini e provare a rendere l'Europa un po' più democratica. Una consuetudine che probabilmente piaceva ad alcuni, ma sicuramente dispiaceva ad altri, in particolare ai membri del Consiglio europeo, i capi di Stato e di Governo dell'Unione. Proprio loro hanno deciso di ignorare la procedura degli Spitzenkandidaten e, complice la scarsa popolarità di Weber, neanche sostenuto dai connazionali tedeschi, hanno proposto Ursula von der Leyen. VDL, come già viene chiamata nel lessico brussellese utilizzando le iniziali del suo cognome.
Sull'alto rappresentante, invece, ci abbiamo preso. Avevamo ipotizzato che la carica sarebbe andata al socialista spagnolo Josep Borrell, come è successo. Per la seconda volta consecutiva, dopo il mandato di Federica Mogherini, i socialisti hanno ottenuto una carica molto prestigiosa, praticamente il ministro degli esteri europeo, che però nei fatti porta più problemi che opportunità. La politica estera è tuttora in mano agli stati, e sui dossier economici, quelli che dovrebbero essere di maggiore interesse per i socialisti, l'alto rappresentante ha poca voce in capitolo. Presidente del Consiglio europeo è invece l'ex premier belga, liberale, Charles Michel, il secondo belga da quando la carica esiste, ovvero dal 2009.
Ursula von der Leyen non ha esattamente un profilo da outsider della politica europea, anzi. Per prima cosa è nata e cresciuta a Bruxelles, nel quartiere di Ixelles, molto vicino alle istituzioni, dove ha frequentato la scuola europea, essendo figlia d'arte. Il padre, Ernst Albrecht, era un politico conservatore, come lei, e dopo aver servito come presidente della Bassa Sassonia, è stato direttore generale di una delle direzioni più potenti della Commissione europea, la concorrenza. Ursula, a sua volta, è una politica di lungo corso. Iscritta dai primi anni 90 alla CDU, il partito di Angela Merkel, ha ricoperto vari incarichi a livello locale, prima di essere notata proprio dalla Merkel e passare al governo nazionale, come ministro della famiglia prima, del lavoro poi, della difesa infine. Abbiamo chiesto a Edoardo Toniolatti, che cura il blog collettivo Cater sulla Germania e ci ha spesso dato una mano in passato per capire questo paese, com'è percepita Ursula von der Leyen.
In realtà Ursula von der Leyen non è mai stata particolarmente amata in Germania. È interessante vedere come periodicamente ci sono in Germania dei sondaggi sul gradimento dei ministri in carica o delle principali figure politiche di riferimento, e anche se uno va a vedersi i sondaggi di 5, 6, 7 anni fa, quando von der Leyen era già in carica come ministro, lei è quasi sempre stata negli ultimi posti, nelle ultime posizioni. Tipicamente questi articoli hanno sempre il titolo Ursula von der Leyen, impopolare come non mai. E l'aspetto interessante è che anche prima che iniziasse a circolare il suo nome per la presidenza della Commissione, quando era ancora ministro della difesa in Germania, intorno a febbraio-marzo, quando vengono fatti ritualmente questi sondaggi, nuovamente lei era impopolare come non mai. Non è certamente una persona considerata particolarmente capace dall'opinione pubblica tedesca, però è sempre stata una delle persone più vicine a Angela Merkel. Ricordiamo che di tutti i governi Merkel in carica, l'unico altro esponente politico che è sempre stato incluso nella squadra di governo è sempre stata lei, dal 2005 a oggi.
Ma perché Angela Merkel ha preferito von der Leyen a Manfred Weber, visto che sono entrambi tedeschi e conservatori?
Merkel ha scelto di puntare su von der Leyen per una serie di motivi. Il primo è che Weber non è mai stato accolto con grande entusiasmo da parte del Partito Popolare Europeo, non solo da chi magari era un po' ai limiti come Macron, ma anche da molti esponenti dei partiti che fanno parte della famiglia del Partito Popolare Europeo. In secondo luogo, non va dimenticato che Weber è sì un conservatore tedesco, ma è un conservatore bavarese, è della CSU. E i rapporti fra la CSU e la CDU, che sono i due tronconi della cosiddetta Union, cioè la parte di centrodestra del panorama politico tedesco, spesso sono meno idilliaci di quanto uno potrebbe pensare, ma anche perché era stato subito evidente che Weber non era un candidato in grado di conquistare l'opinione pubblica, come infatti è stato, e quindi molti immaginavano già che il risultato sarebbe stato un po' deludente, come effettivamente poi è stato dopo le elezioni europee. Von der Leyen perché? Perché Merkel ha una enorme fiducia nei suoi confronti, e poi è anche una soluzione che le permette di accogliere alcune delle proposte di altri attori centrali come Macron, ma anche in qualche modo di rivendicare la sua centralità. È un colpo con cui Merkel ha detto ancora una volta: guardate che per riuscire a fare le cose bisogna passare da me.
Una curiosità: il posto di ministro della difesa, lasciato libero da VDL, è stato preso da Annegret Kramp-Karrenbauer, segretaria della CDU, dopo il passaggio di consegna ricevuto da Angela Merkel. Non si tratta di solito di un ruolo poco popolare?
Il ruolo da ministro della difesa in Germania è ironicamente definito un vero e proprio seggiolino eiettabile, proprio perché è il posto in cui si va a mettere chi si vuole in qualche modo far fuori dallo scenario politico. E Annegret Kramp-Karrenbauer, eletta alla fine un anno fa alla guida della CDU, si trova più o meno in questa situazione. Viene da una serie di risultati elettorali decisamente deludenti. In più, nell'opinione pubblica, il suo gradimento è molto basso perché ha fatto una serie di dichiarazioni di uscite decisamente poco felici, e nota ad esempio in qualche modo la sua omofobia, e quindi sono sempre di più quelli che pensano di aver puntato sul cavallo sbagliato, che lei possa magari portare il partito alla vittoria alle elezioni politiche, perché comunque è difficile che la CDU non risulti il primo partito, ma che potrebbe rivelarsi terribilmente inadeguata come cancelliera.
VDL è comunque già riuscita, con la sola nomina, a battere qualche record. Per iniziare, è la prima donna a ricoprire il ruolo di presidente della Commissione europea. Già questo è un risultato straordinario, e non è forse un caso che sia proprio una tedesca. Poi è anche la prima da molti anni a non essere stata in precedenza né presidente né primo ministro del suo paese. Qui in realtà il primato potrebbe essere non proprio positivo. La scelta di qualcuno che non ha mai guidato un esecutivo potrebbe essere un indizio del fatto che gli stati membri vogliono per questo mandato una commissione più debole delle ultime. Infine, dopo i due mandati di Barroso e quello di Juncker, von der Leyen è di nuovo una presidente che proviene da un grande paese europeo. L'ultimo era stato Romano Prodi. Sempre a proposito di record, vale la pena ricordare che sono passati un po' di anni dall'ultimo presidente tedesco, per l'esattezza dal 1967, quando Walter Hallstein lasciò l'incarico di primo presidente assoluto della Commissione di sempre, o meglio, di presidente della Comunità Economica Europea.
Vicina ad Angela Merkel, molto preparata. Studia alla London School of Economics, laurea e specializzazione in medicina alla Scuola Medica di Hannover. Lunga carriera politica in un importantissimo partito conservatore europeo, la CDU. Ursula von der Leyen, insomma, sembrava avere un profilo molto forte, capace di prendere servizio il 1 novembre e iniziare da subito il suo mandato. E invece non è andata così. VDL ha infatti perso un mese a causa di una serie di errori e di circostanze che hanno ricordato molto le difficoltà a formare un governo ben note alle democrazie parlamentari europee, come la nostra o quella spagnola. E che le cose potessero diventare difficili, VDL lo aveva probabilmente capito in estate, quando la sua candidatura è stata confermata con 383 voti a favore, solo 9 in più del minimo necessario, a fronte di una maggioranza parlamentare ben più ampia sulla carta, 444 seggi, e cioè i voti combinati di popolari, socialisti, liberali, più i 5 Stelle, che sono 14, e che la supportano anche se non ufficialmente.
Se quella maggioranza ristretta era stato un segnale negativo, dopo poco è arrivata la prima vera battuta d'arresto. Il Parlamento europeo, che deve audire tutti i commissari designati, ne ha infatti bocciati ben 3 di quelli scelti dalla presidente tedesca. Prima sono state respinte le nomine del commissario ungherese e di quello romeno, entrambi accusati di conflitto di interesse. E poi è arrivata la bocciatura più forte, che ha messo in dubbio addirittura l'intera futura commissione. Ben 82 europarlamentari sui 111 hanno infatti votato contro la nomina della collega francese Sylvie Goulard a commissario per il mercato interno e la difesa, un portafoglio pesantissimo e ricco di competenze importanti disegnato su misura per lei. Goulard era di sicuro competente, anche se con qualche pecca nel curriculum, in particolare un'inchiesta sull'uso scorretto dei fondi per i suoi assistenti al Parlamento europeo. Ma quasi tutti hanno letto la sua bocciatura come una mossa contro Macron e una vendetta dei popolari, che hanno visto il processo di selezione degli Spitzenkandidaten affossato soprattutto dal presidente francese. Ma non solo. C'era anche una volontà del Parlamento di riaffermare il proprio ruolo. Possiamo certo accettare un presidente nominato dagli Stati, ma ci faremo sentire durante le audizioni.
Dopo la sconfitta su Sylvie Goulard, Macron ha indicato Thierry Breton, manager, professore di economia e ministro delle finanze per 2 anni durante la presidenza Chirac. È però arrivato un altro intoppo, che non è certo una novità, ed è stato anche superato. La Brexit e le difficoltà degli inglesi a nominare un commissario, il che si pensava avrebbe potuto bloccare l'entrata in servizio della nuova commissione. Così non è stato. La commissione ha ufficialmente iniziato a operare il 1 dicembre, ma per la prima volta con 27 membri soltanto, ovvero senza un rappresentante inglese.
C'è un'ultima riflessione da fare, prima di cambiare città e andare da Bruxelles a Francoforte. C'è qualcosa che accomuna i nomi chiave per la nuova leadership europea. Von der Leyen, Sassoli, Lagarde e Michel. Provengono tutti da paesi fondatori dell'Unione, Germania, Italia, Francia e Belgio. Se aggiungiamo lo spagnolo Josep Borrell come alto rappresentante, vengono tutti dall'Europa occidentale e da famiglie politiche tradizionali, socialisti, cristiano-democratici, liberali. Sia geograficamente sia politicamente, quindi, rappresentano un'Europa che non c'è più, o c'è sempre di meno. I paesi dell'Est, il famoso blocco di Visegrad, sono infatti sempre più determinanti nelle scelte politiche dell'Unione, spesso a discapito proprio dei fondatori. E la crisi economica ha creato una frattura profonda tra Nord e Sud Europa, più che tra Est e Ovest. Mentre i partiti di cui sono espressione sono in crisi ormai in molti paesi, dove lasciano spazio a formazioni più giovani e spesso più radicali, sia a destra che a sinistra.
Non è quindi un caso che questi 4 nuovi leader europei abbiano deciso di incontrarsi proprio il 1 dicembre, nella Casa della Storia Europea a Bruxelles, per celebrare il 10° anniversario del Trattato di Lisbona, il trattato che ha ridisegnato l'Unione dopo il fallito tentativo di creare una vera e propria Costituzione europea. Un testo tecnico, probabilmente sconosciuto dalla maggior parte dei cittadini, che tuttavia ha avuto un impatto molto importante, per esempio attribuendo maggiori poteri al Parlamento e riducendo in qualche modo l'influenza degli Stati. La nuova leadership europea sembra quindi un tentativo di ancorare l'Unione alle sue radici più profonde, agli stati fondatori, alle formazioni politiche, persino ai trattati che le hanno dato vita. Vedremo se questo sarà un segno di rilancio, o piuttosto se non sia un segno di paura e di declino.
La Banca Centrale Europea saluta colui che per 8 anni è stato il suo presidente, Mario Draghi. Draghi per l'ultima volta ha invitato i leader della zona euro a rafforzare e sostenere la crescita economica e ha colto anche l'occasione di trasmettere un messaggio forte. Lavorare insieme ci permette di proteggere i nostri interessi nell'economia mondiale, di resistere alla pressione delle potenze straniere, di influenzare le regole globali, di riflettere i nostri standard. In un mondo globalizzato la condivisione della sovranità è un modo per riconquistare la sovranità.
Sono passati ormai più di 8 anni da quel giorno del novembre del 2011 in cui Mario Draghi divenne presidente della Banca Centrale Europea. Come molti di voi ricorderanno, all'epoca la crisi finanziaria della zona euro stava mettendo seriamente in discussione il futuro della moneta unica. L'ansia da spread aveva raggiunto i suoi apici e per evitare il default l'Italia si era affidata al governo tecnico di Mario Monti.
È opinione ampiamente condivisa che dalla fine del 2011, con le sue politiche monetarie espansive e la sua comunicazione efficace, vi ricorderete il whatever it takes, fu Draghi a salvare l'euro. È stato nello stesso tempo un economista e un diplomatico, impegnato continuamente a mediare tra i governatori del nord e quelli del sud, e nel frattempo rassicurando i mercati. Un compito non facile. Per questo l'ex presidente italiano lascerà un vuoto difficile da colmare.
C'è da dire però che non proprio tutti sentiranno la sua mancanza. Ad esempio i cosiddetti falchi del Nord Europa, in particolare i governatori delle banche centrali di Estonia, Germania e Olanda, sostenitori di politiche monetarie prudenti e di una ferrea disciplina di bilancio. Negli ultimi anni sembrava che i falchi fossero vicinissimi a conquistare la BCE, soprattutto dopo la nomina di una cosiddetta colomba, lo spagnolo Luis de Guindos, come vicepresidente della banca centrale. Se siete ascoltatori affezionati del nostro podcast, ricorderete che dopo la nomina di De Guindos, uno dei più papabili successori di Draghi alla BCE era il tedesco Jens Weidmann, governatore della Bundesbank, la banca centrale tedesca.
Le speranze dei falchi, però, si sono infrante quando il Consiglio europeo ha deciso, nel luglio 2019, di nominare al suo posto la francese Christine Lagarde. Come mai proprio lei? Andiamo con ordine e cerchiamo di capire chi è Lagarde. Se abbiamo detto che le speranze dei falchi si sono infrante, evidentemente non è un falco, ma sarà allora una colomba?
Lagarde ha spiegato di non voler essere assimilata né ai falchi né alle colombe, ma di prendere ispirazione dai gufi. Mi piacciono, ha detto. Sono animali molto saggi.
Did it feel like you were stepping into a job where you were destined to fail? Because you've succeeded now, but I mean, at that moment, was it terrifying?
It was intimidating, yes. But your point is so right. Whenever the situation is really, really bad, you call in the woman.
Right. Yeah.
Ma allora perché ci ritroviamo un gufo al posto di un falco all'Eurotower?
Innanzitutto, la nomina di Lagarde va collegata ai negoziati per rinnovare le principali cariche europee. Alla fine sono andate a 3 uomini e una donna, di Germania, Italia, Belgio e Spagna. Al quadretto, quindi, mancava una donna francese.
Sì, ma non è soltanto questo. Uno degli altri motivi che ha portato alla nomina di Lagarde, secondo molti commentatori, sarebbe l'obiettivo di diversi capi di Stato e di governo di rendere sempre più politico e sempre meno tecnico il ruolo della Banca Centrale Europea. In effetti l'attuale vicepresidente della BCE, Luis de Guindos, altri non è che l'ex ministro dell'economia spagnolo. Ora con Lagarde si arriva a 2 figure politiche a ricoprire i vertici della Banca Centrale. Diciamo che, considerate le posizioni ultradogmatiche di alcuni governatori centrali e l'immobilismo della BCE in epoca pre-Draghi, forse è comprensibile che alcuni stati vedano sempre più di buon occhio una BCE interventista e flessibile. In un periodo caratterizzato da risorse sempre più scarse da parte degli stati, l'unico limite della BCE è l'inflazione superiore al 2%. Fino a che i prezzi rimarranno sotto controllo, l'Eurotower potrà quindi permettersi di stampare quanta moneta vuole e lenire indirettamente molte delle sofferenze economiche e finanziarie della zona euro.
Gli economisti e i politici più rigorosi però si chiedono cosa potrebbe accadere se una BCE sempre meno tecnica iniziasse a venire percepita dai mercati internazionali come un'istituzione sempre meno indipendente dal controllo del potere politico. L'altra critica che viene mossa a Lagarde è il suo background giuridico anziché economico. In effetti Lagarde, prima di entrare in politica, ha lavorato dal 1981 nel famoso studio legale Baker & McKenzie e ne è diventata la prima donna presidente.
Lasciato lo studio legale, Lagarde è divenuta ministra delle finanze di Sarkozy nel 2007, per poi essere nominata direttrice del Fondo Monetario Internazionale a seguito dello scandalo che aveva portato l'ex direttore del fondo, il francese Dominique Strauss-Kahn, a dimettersi dopo l'arresto con un'accusa di molestie sessuali. Lagarde ha guidato l'FMI dal luglio del 2011 e prima citavamo il novembre 2011. Ecco, a luglio di quell'anno la crisi finanziaria era nel pieno e Lagarde si è trovata a gestire, negli 8 anni al fondo, i negoziati della Troika, che è composta da Banca Centrale, Commissione e Fondo Monetario, con i paesi, come la Grecia, che avevano richiesto il salvataggio o aiuti finanziari. Lei ha affrontato i negoziati in maniera molto pragmatica e poco dogmatica, ed è stata anche abbastanza apprezzata a livello internazionale. Insomma, davvero un gufo.
Lagarde viene ricordata positivamente persino dall'ex ministro delle finanze greco Yanis Varoufakis, un personaggio solitamente molto critico con l'establishment europeo. Proprio una battuta di Lagarde a proposito della necessità di avere adulti nella stanza ha dato il titolo al libro nel quale Varoufakis racconta la gestione della crisi finanziaria greca. Secondo Varoufakis, Christine Lagarde ha dimostrato di avere un grande talento politico e l'abilità di raggiungere compromessi e farsi apprezzare dai suoi avversari. In effetti, nelle scelte di orientamento economico, ha sempre dato molto ascolto ai suoi consiglieri, come Olivier Blanchard, capo economista del fondo fino al 2015, e uno dei primi ad ammettere che il fondo monetario aveva sottovalutato l'impatto dell'austerità sui paesi in crisi. Negli anni in cui Lagarde è stata in carica, il Fondo Monetario Internazionale è stata una delle poche istituzioni a mettere in discussione e rivedere le strategie adottate nel corso della crisi.
Da quando è arrivata la BCE, Lagarde ha cercato di dimostrare che una banca centrale un po' meno tecnica e dogmatica e un po' più flessibile potrebbe contribuire ad affrontare le grandi sfide del pianeta negli ultimi anni. Una tra tutte, il cambiamento climatico.
My personal view on those issues is that any institution has to actually have climate change risks and protection of the environment at the core of their understanding of their mission. Primary mandate, price stability, of course. But it has to be embedded in that climate change and environmental risks are mission critical. And I believe that charity begins at home. So what we did at the IMF, for instance, is focus on what, as an institution, as you know, 3,000 people behaving under one single roof, what can we do? What can we improve? How can we be more effective in that respect?
Lagarde si è detta favorevole all'acquisto da parte della Banca Centrale Europea dei cosiddetti green bond, obbligazioni emesse da banche e imprese per finanziare progetti ambientalmente sostenibili. L'operazione è stata subito battezzata Green Quantitative Easing. Potrebbe certo piacere a Greta Thunberg, ma il governatore della Bundesbank Weidmann invece si è subito schierato contro. Se la BCE decidesse di acquistare green bond, dice Weidmann, darebbe un chiaro segnale al mercato e agli investitori. Da una parte, le aziende sarebbero più incentivate a emettere green bond. Dall'altra, ci sarà più domanda da parte degli investitori. Insomma, il mercato verrebbe leggermente distorto a favore degli investimenti verso i progetti sostenibili e le energie rinnovabili. Un po' come è avvenuto negli ultimi anni, con il classico quantitative easing che ha indirizzato banche e investitori verso i titoli di Stato. In fondo, Weidmann potrebbe non avere tutti i torti. Più la BCE fa scelte di campo e si allontana dal suo ruolo di arbitro imparziale, più si avvicina a quello di vero e proprio attore politico.
Christine Lagarde è intervenuta anche sul tema della revisione della politica monetaria, dichiarando che potrebbe rivedere un vecchio tabù. Proprio l'obiettivo sull'inflazione, attualmente fissato a un livello vicino al 2%, ma comunque inferiore. Dobbiamo chiederci se questo obiettivo di stabilità sia ancora valido, ha detto. È un dibattito aperto e al momento non abbiamo una risposta. Una revisione di quell'obiettivo, per quanto difficile, sarebbe una piccola rivoluzione per la politica monetaria europea. Una sfida per la nuova presidente, che si trova comunque con un'inflazione molto bassa, nonostante anni di quantitative easing e di politica monetaria accomodante. Sfida che si incrocia appunto con lo scontro tra falchi e colombe. A settembre si è dimessa Sabine Leutenschäger, membro tedesco del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, tra le figure da sempre meno favorevoli alle misure di stimolo. È stata sostituita da Isabel Schnabel, sempre tedesca, ma un po' meno falco e un po' più colomba. Anche questo potrebbe essere un segno di cambiamento, no?
Vedremo. Molto dipenderà dai governi. Se sapranno rassicurare i mercati, l'intervento della BCE potrebbe essere un po' meno necessario. Da una parte, rispetto allo scorso autunno, lo scontro sulla manovra italiana è leggermente ridotto. Dall'altra, gli stati si stanno mostrando litigiosi sul MES, il meccanismo europeo di stabilità, come si è visto con le critiche di 5 Stelle e Lega. Ed eccoci alla fine della seconda stagione. Ancora non sappiamo se ce ne sarà una terza.
Nel frattempo vogliamo ringraziare tutti quelli che ci hanno aiutato e supportato in questi anni. Il CESI e i Global Shapers come sponsor, Carlo Annese e Piano P per la produzione dei podcast e tutti voi che avete continuato ad ascoltarci o ci avete scoperto lungo la strada. Speriamo di sentirci presto.
Avete ascoltato Lo Stato dell'Unione, un podcast di Fabio Cassanelli e Andrea Sorbello per scoprire e capire l'Europa, prodotto da Piano P.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.